chica.
Y en la noche bailarina.
Bailarina, bailarina, bailarina.
Toda la noche bailando.
Bailando, bailando, bailando.
Con el hijo de mi prima.
De mi prima, de mi prima, de mi prima.
Por la mañana temprano.
Muy temprano, muy temprano, muy temprano.
Anochada va a la casa.
A la casa, a la casa, a la casa.
Y acostarse va enseguida.
Enseguida, va enseguida, va enseguida.
Pero el marido llega y enseguida le pregunta: ¿dónde está mi desayuno? ¿Qué ha pasado con mi ropa? Y enseguida va y le grita:
muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche, muévela, como anoche.
Ma buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Bentornato su Radio Wombat.
Frequenze pirate.
Sono le 19:24 di 20 marzo, domenica. Siamo tornati di domenica alle 7 più o meno. Più o meno 7.
Ricordiamo solidarietà con Viale Corsica.
Solidarietà con Viale Corsica, appena stata sgomberata. Solidarietà a tutte le occupazioni e gli spazi liberati di Firenze e del mondo.
Solidarietà con gli arrestati di ieri. Facciamo partire la sigla?
Sì, facciamo partire la sigla, perché ricordiamo che siamo su Radio Wombat, ma non solo, siamo al tempo delle pere. E allora, vai con le pere.
Grande ritorno.
I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality.
Ed eccoci tornati finalmente dopo un po' di tempo, ma ce la faccio. Noi continuiamo comunque, anche se erraticamente, anche se in maniera imprevedibile. Sappiate che il tempo delle pere non va da nessuna parte, rimaniamo qui. Quindi bentornato su Radio Wombat. Ciao Slim, che
ciao,
bello
Linge.
Vederti, che bello essere di nuovo qui ai Frittole Studios in questa pseudo calda giornata, pseudo primaverile.
Scottante.
Scottante, scottante questa puntata.
Di che si parla oggi?
Oggi la tocchiamo piano. Tocchiamo degli argomenti così un po'.
Sì.
Pur parlì.
Generali, no?
Molto generali. Partiamo da. Allora, innanzitutto salutiamo le nostre entità all'ascolto prima di buttarci a pesce come nostro solito, un po' di.
Sì, un po' di tatto.
Un po' di tatto, è
sì,
vero, un po' di educazione. Benvenute nella nostra regia sconclusionata. Salutiamo le persone che ci stanno scrivendo dal pad.
Sì, ricordiamo, per scriverci, per interagire con noi, scrivete sul vostro browser direttawombat.vado.li. Vi comparirà un magico foglio
e vi unirete al feed di commenti e interazioni live in diretta con
domande,
noi.
Confessioni,
soprattutto confessioni. Bene, quindi Slim, che cosa è successo? Com'è stata la preparazione di questa puntata? Vogliamo rendere un po', vogliamo fare un po' di back, come si dice?
Allora, backstage. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti tipo che era Natale.
Fu un tempo Natale, un tempo ormai passato, visto che siamo al 20 marzo.
Sì, ognuno è tornato dalla famiglia. E poi se un po' il programma non ha più ripreso, forse la digestione è stata un po' lunga.
Sì, assolutamente. Io personalmente ho mangiato troppi panettoni e sono sicuro che posso identificare questo come la causa dei problemi di preparazione di una puntata. Oh, ragazzi, preparare una puntata è davvero è una digestione.
E poi che è successo? C'è stata una puntata...
Sì, in cui Slim non c'era, perché era una
da un'altra
regia dispersa nell'etere. E ora siamo di nuovo qui. E io gliel'ho buttata lì a Slim. Gli ho detto, fra...
Ma leggiti sta roba.
Leggiti sta... Che te ne pare? Aspetta, comunque diteci se stiamo urlando. Io vedo i volumi forse un po'...
Massimo,
ma urliamoli dentro a Slim. E io l'ho buttata lì, ho detto fra, e io feci questo esame di filosofia teoretica e a un certo punto si parlava di comunicazione e comunicare, no? La pragmatica della comunicazione. E ho detto ma qua noi parliamo di queste cose, perché non ce lo leggiamo insieme questo articolo e poi ne parliamo.
Sì.
E l'articolo in questione è io esattamente dietro l'asta del microfono, quindi... Per cui
se sentite ticchettare, sappiate che non abbiamo percussionisti.
Le varie
in sala.
Cose in modo tale da poter leggere. Mi sento, mancano solo gli occhiali. L'articolo in questione è, si chiama appunto Comunicare ad arte di Benedetta Baldi, e Emozioni e comunicazione affettiva. Ora, perché lancia, no, parliamo di relazioni. Ma cos'è questo silenzio? Cos'è questo silenzio, questo horror vacui? Eccoci di nuovo. Bene, abbassiamo qui il nostro topic.
Sì, dici come mai? Relazioni?
Relazioni, comunicazione.
Che ci ficcano le neuroscienze?
Cosa c'entrano le neuroscienze adesso? Ora, no, disclaimer, non siamo qualificati a parlare di nulla. Partiamo da questo presupposto.
Ci autocertifichiamo.
Ci autocertifichiamo, sì. Come esperti in comunicazione, in relazioni.
Ma
intere.
Esperti di nulla, tutto fare di qualcosa.
Esperti di niente, appassionato di tutto.
E quindi che ci ficcano?
Allora, non penso che ai radio ascoltatroci di Radio Wombat, le nostre meraviglie sentite all'ascolto, serva sottolineare in qualche modo, spiegare la correlazione fra relazioni e comunicazione. Diciamo che la possiamo dare per scontata, data il nostro...
Verbalmente o non verbalmente bisogna comunicare in
bisogna
modo.
Comunicare assolutamente, e la base penso che comunque se avete fatto i compiti, avete sentito anche le scorse puntate del Tempo delle Pere, se no potete farlo andando a recuperare i podcast sul sito di Wombat, si è parlato di stili relazionali, di anarchia relazionale, diciamo tutta una serie di situazioni, di dinamiche relazionali che per strutturalmente andando con diciamo l'idea di accogliere in maniera passiva qualche tipo di indicazione dogmatica su come stare dentro le relazioni, di fatto mettere in questione, osservarsi, osservare, e quindi in tutto questo comunicare. L'unico modo per farlo, per poter essere chiari sulle proprie intenzioni, sulle proprie, i propri desideri, trovare accordi all'interno delle relazioni e comunicare.
Altri punti di vista per non diventare autoreferenziali.
Esatto, e quindi tutto questo avviene ovviamente attraverso una comunicazione, ma il punto è questo: la comunicazione è dire tanto e poi più che altro la comunicazione deve essere efficace, quindi quando è che una comunicazione è efficace?
Lo scopriremo forse
andando avanti
con
questo viaggio,
in questa puntata. E nella vita in generale, come si arriverà mai a una comunicazione
efficace,
perfetta?
Una perfezione è scivolosa, anche un po' scomoda forse. prima di parlare di comunicazione, di tuffarci nel questo stream di argomentazioni e di riflessioni, volevo leggere un piccolo contributo di un attivista che si chiama Policarenze, che ha una pagina su Instagram che attualmente non è più attiva, però l'ha mantenuta con il suo materiale su disponibile, e che appunto è una pagina che fa attivismo sui temi del poliamore e dell'anarchia relazionale, e io l'ho trovata molto utile nell'approcciarmi a questo mondo di definizioni e di concetti, perché è in grado di dare degli spunti secondo me molto, molto diretti, ma molto efficaci per entrare un po' dal punto di vista di strumenti per ragionare. E è una riflessione sulla diversità fra limiti, regole e accordi, che volevo buttare lì proprio per introdurre la questione della comunicazione, perché principalmente quello che si contrappone è sempre, diciamo, la dinamica monogama, non in quanto tale perché sbagliata, ma la dinamica di coppia monogama tossica, perché non vissuta come una scelta portata avanti con consapevolezza eccetera, ma
è gioia
assolutamente, ma quelle dinamiche appunto dove ci si infila in una direzione che è quella prestabilita, ci si sta male e eccetera. E all'interno di queste dinamiche di monogame di questo tipo, quello che si vede spesso è la contrapposizione, appunto, invece che di accordi, di regole. E quindi se fai questa cosa che a me non piace, allora rovinerai la nostra relazione. Cioè, proprio le regole sono qualcosa di a priori, no? Che viene definito a priori come quel limite,
date
che non deve essere
scontate molto spesso.
Addirittura date per scontate. Esatto, cioè se non già ci sono addirittura date per scontate. Qua forse tra virgolette, quando va bene, queste regole vengono proprio messe sul piatto d'argento, allora forse lì si parla di una relazione.
C'è un accordo.
Però la differenza fra la cosa interessante è questa, che fa questa differenziazione appunto fra regole e accordo, come l'accordo è di fatto l'accordo fra le parti, quindi una sintesi delle varie posizioni che portano a un accordo, proprio come si intende anche nella musica, no? Cioè che tutti gli strumenti siano su una stessa nota, accordati. E la regola è un qualcosa che parte dal... è una contrapposizione di posizioni, diciamo, fisse, e quindi è una guerra di posizione quella delle regole, perché io se fai questa cosa...
Un 15-18
no? Che
sì,
torna.
Ci sta.
Che ad esempio è ancora diverso da invece il limite, perché il limite è imposto come una condizione, cioè un periodo ipotetico: se fai questo, molto probabilmente succederà questo. Ad esempio, un mio limite è, non so, la condivisione di partner sessuali, quindi se questa cosa avverrà, molto probabilmente
sappi che mi farà soffrire.
Che mi farà soffrire. E quindi la differenza fra limiti e accordi e regole è proprio nella comunicazione. Quindi che tipo di comunicazione avviene e viene messa in atto per far sì che, invece di una guerra di posizione fra regole che vengono imposte da una parte e dall'altra o dalle parti, si arrivi invece a un accordo? A questa complicatissima domanda cercheremo di rispondere.
Trust in me in all you do. Have the faith I have in you. Love will see us through if only you trust in me. Why don't you trust me? Come to me when things go wrong. Cling to me, Daddy. Oh yeah, and I'll be strong. we can get along, we can get along. Oh, if only you trusted me. Why don't you smile? Trust in me, and I'll be worthy of you. Oh yeah, yeah. Why don't you trust in me? In all you do, and have the faith. Oh, and love will see us through. If only you trust in me. Yeah, yeah, yeah. Why don't you come to me when things go wrong? Cling to me and walk, and I'll be strong.
Quindi ci siamo lasciati su questa domanda abbastanza annosa, no? Com'è che la comunicazione può essere...
Su cosa si basa?
Su cosa si... Esatto.
Una buona comunicazione.
Su cosa si basa una buona comunicazione?
A cosa aspirare?
Spoiler, no. Arriviamoci con calma. Allora, innanzitutto qui c'era qualcuno che voleva...
Non avremmo mica fretta.
No, non abbiamo mai fretta, figurati. Noi abbiamo fretta qua. Un po' di musichina, non deve mancare mai.
Qua, un indizino, no?
Qui, comunque noi stiamo lanciando indizi sulla traccia musicale, se qualcuno li colga. Se qualcuno li colga! La comunicazione, innanzitutto, c'è una chiave, no? Che è la rispostona finale del Montepremi, che non diciamo ancora. E innanzitutto si può definire che tipo di comunicazione deve essere, perché comunicazione significa mille cose, appunto verbale, non verbale, di marketing, cioè comunicazione, quale comunicazione? La comunicazione affettiva, perché qual è la cosa che caratterizza le relazioni per come le stiamo intendendo qui noi, quindi relazioni amorose, affettive, sentimentali, da tutti gli altri tipi di scambi intersoggettivi sociali, che è la presenza e la presenza.
Ma anche una convivenza.
Però è una caratteristica necessaria quella, sì, dell'affettività all'interno,
sì,
della,
sì,
cioè
sì,
senza affettività non, o comunque appunto dimensioni affettive, emozioni, sensazioni eccetera eccetera di un certo tipo non viene definita relazione, appunto può essere definita in mille modi dalle persone che la partecipano, la compartecipano, una relazione amicale, una relazione parentale, una relazione amorosa, però di fatto ci sono delle emozioni di mezzo sempre.
E quando non ci sono?
Non lo so, in un contratto giuridico.
Ma lì ti piglia male, è un'emozione anche quella, no?
Sì, hai ragione. Forse sto dando per scontato che cosa intendo per affettiva, intendendo proprio
sì, sì,
per
sì,
affetto.
No. Era per portare al limite...
Per me. Sì. Per farmi perdere il filo e ricominciare da capo.
Maledetto. E ricominciamo.
Quindi stavamo parlando degli accordi... No. Dai, diciamocelo, le emozioni sono una delle cose più difficili da descrivere, da comunicare, no?
Da concepire anche.
da concepire. Forse ci aiutano gli aggettivi e il vocabolario, che almeno in italiano sono abbastanza ampi su, per quanto riguarda...
Però sono sempre sfuggenti, anche se sono sempre lì.
Certo, sono sfuggenti perché ovviamente si tratta di qualcosa di difficilmente... quantificabile, cioè è come fai a descrivere, diciamo, in generale le esperienze, quindi poi le esperienze che proviamo, che hanno una qualità proprio così estemporanea e fisica, sono difficili da tradurre in parole, no? I concetti sono più, girano più facilmente intorno ad altri concetti che...
Sì, metafore, similitudini e sensazioni corporali. Comunque, sì, quindi si parla di emozioni.
Si parla di emozioni ed è difficile parlare di emozioni, cioè, quello è il punto. È la comunicazione affettiva è un qualcosa sul quale bisogna lavorare, perché secondo me tante volte quando si vuole parlare di emozioni si parla di altro, e invece si usano tra virgolette le emozioni quando si vuole, non si parla della cosa giusta al momento giusto o nel modo giusto.
Si fa anche molta confusione sul lessico, si confonde molto spesso emozione, sentimento, disposizione d'animo.
Si confondono diverse di tutte queste sfumature e confonderle porta a essere poco chiari.
A me è servito molto la lettura di questo saggio.
Sì, perché appunto questo saggio inizia con, prima di arrivare poi alla fine dell'argomentazione, che è quella che è la chiave di questa discussione, fa un attimo un quadro generale, questa distinzione tra sensazioni, emozioni, stati d'animo, proprio descrittiva, che può essere
temperamento.
Esatto, che può essere utile appunto nel comunicare, perché è come non conoscere i colori. Io difficilmente riesco a descrivere un oggetto se gli unici colori che conosco sono il blu, il giallo e il rosso, e secondo me tante volte nel comunicare i nostri stati emotivi un po' la difficoltà è quella, no? Cioè non riuscire proprio dal punto di vista del lessico a dare un nome alle cose che sentiamo e dargli anche una caratterizzazione, come si fa qui, quindi capire in che modo è diversa un'emozione da una sensazione, da uno stato d'animo. Ad esempio, innanzitutto fa una distinzione abbastanza, cioè, di quei tipi di
il tabellone,
fenomeni affettivi, a parte c'è il tabellone tutto preciso, quindi ci aiuta nella lettura, quei fenomeni affettivi che sono episodici e disposizionali, quindi episodici nel senso sono appunto estemporanei, avvengono in un momento, e quelli disposizionali, cioè che appunto sono legati a delle disposizioni, quindi hanno una disposizione, è un qualcosa di soggettivo.
Sì, un conto è prendere paura perché qualcuno gli fa bu, un conto è avere un attacco di panico ogni volta che si vede un cane. Perché c'è un trauma?
E questo è la differenza temporale, però sì. Banalmente proprio ad esempio la distinzione tra emozioni e sentimenti, e tu dici qual è la distinzione fra emozioni e sentimenti? Ad esempio questa qui, cioè che un'emozione è qualcosa di episodico, quindi provo una determinata emozione, in questo momento sto provando rabbia, in questo momento sto provando invidia. Invece i sentimenti, amore, odio, avversione, sono delle disposizioni, quindi
che comportano un insieme di emozioni.
Esatto, comportano un insieme di emozioni, magari racchiudono anche un insieme di emozioni che sono legate al fatto di avere un legame stabile con qualcosa di esterno.
Racchiudono anche speranze, e aspettative. E, sì, sì, è la musica, giusto, giusto.
Scusate, io non sono particolarmente multitasking e questo, in questo momento... sto facendo un attimo fatica.
No, alla fine essere multitasking è, cioè, un mito del progresso.
Hai ragione.
Cioè,
sottolineo.
Ma sì, sottolineiamolo. Comunque.
Dov'era? Perché io condivido con
sì,
gli ascoltatori.
Il disagio sempre.
Condividiamo il disagio, ragazzi. Il disagio, io non trovo più il nostro tappetino. L'abbiamo sperso in mezzo alle altre 20.000 canzoni. E ora?
E ora era quello, guarda,
questo,
quello lì, sì,
eccolo
lì, eccolo, vai. Ragazzi.
Che poi magari fa anche cacare questo tappetino. Noi sì, abbiamo perso 5 minuti per ritrovarlo. Comunque comunicateci i vostri disappunti, c'è sempre un angolo vertenze sindacali aperto sul nostro pad.
E ci dobbiamo scardare, no? Dopo 2 mesi, dopo il pranzo di Natale.
Siamo qua, siamo, comunque... sto digerendo l'uvetta, comunico. Eccoci.
Eccoci qua, tornati.
E quindi dicevamo... l'episodio di disposizione, emozioni e sentimenti che hanno questa differenza, no? E, però secondo me, a parte il fatto di essere tante volte proprio incapacitati a descrivere quello che ci avviene, che ci accade e che avviene dentro di noi.
E che ci accade tutto assieme, molto spesso.
Cioè, che è giusto.
Cioè, siamo innamorati di qualcuno, in quel momento qualcuno ci fa paura, mentre siamo afflitti per il licenziamento al lavoro e magari frustrati perché abbiamo perso l'autobus. Questo è tutto in negativo. No, a parte gli innamorati. Ecco, magari, magari... essere innamorati può bilanciare appunto la sfiga di perdere l'autobus, il lavoro.
Però è sempre un insieme di... La nostra vita è un insieme sempre confuso e... Ma perché di fatto lo stesso dare un nome significa dividere qualcosa che di per sé è unito, no? Possiamo dirlo questa.
Ma perché dare nomi alle cose se non ci sai parlare?
Perché dare nomi alle cose?
Se non ci sai parlare.
Alle cose? Con le cose?
Con le cose, con tutte le cose. Ricordiamo, se volete scriverci andate su direttawombat.vado.li, magico pad.
Ma in tutta questa difficoltà di comunicazione, di riuscire a descrivere eccetera eccetera, c'è qualcosa che però è ancora più alla base, è ancora più alla radice, cioè c'è un qualcosa che facilita o inabilita la comunicazione a prescindere dalla nostra capacità di lessi, perché magari possiamo essere degli espertoni in filosofia del linguaggio, possiamo essere i massimi neuroscienziati della vita, però magari anche noi ci ritroviamo, cioè il massimo neuroscienziato della vita che conosce tutte le sfumature di tutte le possibili emozioni perché le studia da quel punto di vista e
da
poi
un punto di vista, dici, meccanico.
Sì, no, dico in generale, anche la stessa persona che ha scritto questo articolo, no, che ha fatto tutta questa bella distinzione, magari allo stesso problema si può ritrovare in una situazione in cui ha dei problemi di comunicazione e ci sono poi dei conflitti. Perché? Perché alla fine questa parolina magica che serve ad avere una comunicazione efficace, una comunicazione sana, è la fiducia.
Oh, l'abbiamo detto.
E dici, grazie, scoperta dell'acqua calda? Boh, non lo so se è la scoperta dell'acqua calda. Da un lato sembra di sì, come un po' tutte le cose meno ovvie in realtà, che sembrano ovvie quando le dici, però poi effettivamente quante volte ci ritroviamo in situazioni in cui, guardandole con un attimo di distacco, tu dici, ma forse quello che manca forse è solo un po' di fiducia.
Anche fiducia in se stessi a volte, quante volte ce lo diciamo, dovrei avere più fiducia in me stesso.
Ma fiducia
in noi.
Fiducia però, come in che senso? Cioè, fiducia è una parola che può significare tutto e niente. La fiducia, ad esempio, in questo articolo, quello che vuole comunicare l'autrice è proprio questo, cioè che la fiducia è come presupposto e come obiettivo di una comunicazione efficace. Quindi c'è, cioè, come inizio e fine di un processo, no? Cioè il punto di partenza dal quale partire per avere una comunicazione efficace e il punto verso il quale poi si arriva, magari si costruisce ancora su e evolve, se appunto questa comunicazione efficace avviene.
E la rende ancora più paradossale il fatto che sia proprio un punto di mezzo. Quindi è sia un presupposto che una meta, ma è l'esatto punto intermedio fra la certezza e l'incertezza.
Sì, esatto, perché la fiducia, ad esempio, infatti, bravo, mi hai ricordato questa cosa importantissima, che fa una differenza che è molto efficace per capire questa cosa, tra il concetto di fiducia e il concetto di affidabilità, e che forse vengono confusi più spesso di quanto pensiamo, perché appunto l'affidabilità è un qualcosa che ha a che fare con una relazione con il passato, perché ha a che fare con un qualche tipo di, tra virgolette, calcolo statistico che la nostra testa fa.
Sì, la mia bici è affidabile perché non mi ha mai lasciato a piedi.
Esatto, una persona è affidabile perché soddisfa un determinato bisogno, sempre compie quell'azione in quel determinato modo, no? Quindi è un...
Do per scontato che ogni volta soddisferà
questa.
O lo
do per scontato fino a prova contraria, sì. Però appunto non, la mia aspettativa è legata a come sono andate le cose fino a questo momento e a come penso che debbano andare. Quindi se io penso che tu, per essere una persona affidabile, devi farmi il caffè tutte le mattine alle 5, il mio giudizio sulla tua affidabilità sarà basato su quanto soddisfi le mie aspettative. può essere una cosa appunto sì specifica solo su quello. E è un atteggiamento razionale, quindi uno può pensare che una persona sia affidabile anche se lo schifa totalmente.
Eh sì. Invece la fiducia.
E invece la fiducia è tutt'altra cosa. E infatti la definisce, da queste caratteristiche, che innanzitutto la fiducia è un sentimento diretto a una persona o a un'entità nel suo complesso, nella sua globalità. Quindi non fiducia nella tua abilità specifica, ma fiducia in te. Esatto, è una fiducia complessiva. Quindi appunto uno può pensare che una persona sia affidabile anche se non prova fiducia per quella persona. Quindi magari io mi fido che il mio commercialista, mi affido al mio commercialista anche se non mi fido,
mai,
non per niente. Invece appunto la fiducia è qualcosa che è legato alla persona o non so, anche la fede un'entità nel suo complesso o in un gruppo di persone nel suo complesso, non nelle sue singole caratteristiche.
Ma infatti quante volte negli spazi si sente parlare di fiducia, dicevamo?
Forse non abbastanza.
E riguarda sempre il gruppo nel suo complesso, in relazione chiaramente ai singoli. Però è il tema centrale per andare avanti.
Poi un'altra caratteristica che è molto interessante è il fatto che la fiducia comporta un giudizio di valore, in questo caso positivo, alla stessa fatto di essere in relazione. Quindi
è la relazione che è positiva.
È la relazione che è vissuta come positiva. Quindi la fiducia non solo nello tra virgolette oggetto, quindi fuori di noi, quindi l'altra persona o l'altro gruppo di persone, ma nella relazione stessa che intercorre fra i soggetti.
Sì, e anzi, se mi trovo a trovare degli espedienti per meritarmi la tua fiducia, tu legittimamente puoi dubitare che questa fiducia sia basata su solide basi.
Esatto.
Proprio perché il fatto di essere della premeditazione è già ci porta da un'altra parte, in un altro campo, che non è quello della fiducia.
Che non è esatto, perché
la fiducia ci vuole, è di cuore comunque.
Questo è un tema comunque. Comunque magari volevo leggere un attimo queste tre caratteristiche come le ho dette, scritte, cioè, leggendole dall'articolo, che sicuramente lo dice meglio di me. E innanzitutto la questione della globalità, quindi la fiducia è rivolta a un sé intero e globale, non ad attributi attratti. La fiducia si rivolge al sé dell'altro in modo globale. È un sentimento che riguarda il riconoscimento e la conferma della singolarità dell'altro e delle potenzialità liberate precisamente dal fatto che siamo legati da una relazione di fiducia. Quindi questa cosa è fondamentale, secondo me. Quindi non soltanto da mi fido di te, ma mi fido della nostra combinazione.
Quindi, mi fido della nostra fiducia.
Esatto, mi fido della nostra fiducia e la conferma della singolarità dell'altro, quindi riconoscere che l'altro è altro da me, ma avere fiducia nella relazione che intercorre e quindi appunto nelle sue potenzialità. Bellissimo, posso dire.
Applausi.
E poi, relazione di fiducia significa fiducia nella relazione. Appunto, l'attribuzione di un valore positivo al fatto stesso di essere in relazione. E poi un'altra cosa importante: valutazione positiva dello stare in relazione e della capacità di rendersi vulnerabili. Quindi questa cosa dell'ignoto
è il campo di gioco.
È il campo, esatto, questa cosa della fiducia come un qualcosa di legato, diciamo appunto la differenza fra fiducia e affidabilità. L'affidabilità è legata a un qualcosa di razionale, no? Io posso prevedere razionalmente il perché mi affido o non mi affido. E la fiducia no, la fiducia anzi è tanto più forte quanto più è legata a qualcosa di imprevedibile e di ignoto. Io meno ho certezze, più devo avere fiducia, per forza di cose. E la vulnerabilità è proprio questo. Vulnerabilità vuol dire potersi permettere di non essere prevedibili, potersi lasciare all'ignoto,
potersi mostrare fragili
e quindi poter cambiare anche poter tra virgolette rischiare di cambiare la visione che l'altro di me, perché non gli sto ponendo davanti qualcosa che è l'essere umano di prevedibile, ma qualcosa di totale mutamento continuo.
Ce ne vuole tanta per andare avanti, no?
La fiducia?
Stiamo ascoltando Abelardo Carbone, il nostro tappetino.
Il nostro tappetino, il meraviglioso mondo di Abelardo Carbone. Fateci sapere se. Ma
Colombia.
Cosa ci scrivono dal pad?
Ma ci scrivono magici, viva il tempo delle pere, belli e bravi, dagli. Da Virgin Ascolto.
Dai, è grande Virgin. Grazie dell'ascolto.
Non ti andrebbe di fare un giro con me, vedere il mondo?
Posso stare tranquilla?
Certo, ti fidi di me.
Come?
Ti fidi di me?
Sì.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remaci, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Ehi, mi fido di te.
sei disposto a perdere. Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans. Culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky. Teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere gonfiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine, non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te,
mi fido di te.
Quanto sei disposto a prenderle?
Mi fido di te,
mi fido di te, mi fido di te.
Cosa sei disposto a perdere?
Cosa sei disposto a perdere? Cosa sei disposto a perdere? Questo introduce un altro, un'altra cosa che vi volevo leggere, che secondo me è rilevante, che quando parla sempre della valutazione positiva, no, riguardo la relazione, dice: non è immediatamente, essendo legata a sei globale, appunto, quindi non una determinata specifica caratteristica, ma un'interezza, non è immediatamente suscettibile di deteriorarsi. Quindi non è, appunto, se non mi fai più il caffè la mattina, come diceva Slim, alle 5 tutte le mattine,
buona,
fine, è finita. Chiaramente non si può pensare di legare la fiducia, e come la stiamo definendo, a qualcosa di così
meccanico
oppure, cioè, così attuabile in realtà, cioè, nel senso, di base, se la fiducia fosse legata alle singole azioni delle persone, possiamo stare sicuri tutti che non ci potremmo fidare di nessuno, perché nessuno sarebbe in grado di portare a termine, forse i robot, forse come
ma voi vi fidate dei robot?
Noi ci fidiamo, e questa è un'altra domanda che dovremmo porre ad Asimov, che si è posto queste domande prima di noi, si è dato anche le risposte.
Ma internet ha già preso coscienza?
Tangents. Quindi non è suscettibile di deteriorarsi per aspetti eventi particolari, però, dice, è caratterizzata dalle soglie critiche. Cioè, è chiaro che, però, dall'altro lato sappiamo che la fiducia non è comunque qualcosa di almeno forse in alcuni molto rari casi succede di avere una fiducia veramente incondizionata, illimitata e indistruttibile.
Padre Pio, tipo.
Tipo? Mm. Padre Pio per... se stesso. Aveva molto fiducia in se stesso.
Sì.
Un grande comunicatore.
No, a volte si infrange la fiducia.
Esatto.
Come quando scopri che Babbo Natale non esiste.
Non ti fidi più dei tuoi genitori.
Di vacilla, di brutto.
Perché si è superata una soglia critica. Infatti, come non parla di Babbo Natale, però penso che aveva in mente questo quando scriveva. Se però una soglia critica viene oltrepassata e la fiducia viene tradita, appunto, il sentimento non viene semplicemente indebolito ma distrutto. Nei casi in cui il tradimento della fiducia risulti particolarmente profondo, non è solo il legame con una data persona a essere compromesso, ma anche l'attribuzione di un valore positivo alla dimensione relazionale. Quindi non è soltanto io non mi fido più di te come persona, ma io non mi fido più di nuovo di quel legame, cioè quella relazione. Io non mi fido del fatto che io e te possiamo essere, io e te, o io, te, nel caso di un gruppo di persone, possiamo funzionare. Cioè non mi fido del...
di noi.
Come si dice? Dell'unione,
sì,
delle parti, non solo delle singole, ma proprio nell'insieme, che formano una cosa terza, possono funzionare. Oppure può succedere anche il contrario. Magari io mi fido di te come persona, però non ho fiducia nell'aspetto, nella nostra dimensione relazionale, nel nostro aspetto relazionale.
Fare cose assieme, sì.
Magari funzioniamo come singoli, ma in relazione c'è
disastro,
qualcosa che non va.
Mm. e allegria.
Poi basta che non si cada nel rischio di non fidarsi delle persone, delle relazioni, e non fidarsi più.
Ah sì, c'è quel rischio che quando appunto qualcuno tradisce tua fiducia.
Secondo me poi succede spesso perché si confonde, come dicevo questa cosa, si confonde l'affidabilità con la fiducia. Quindi si tende a, come dire, revocare la propria fiducia in maniera anche abbastanza, come devo dire... una reazione molto immediata, no? Cioè sì. Succede una cosa che non mi aspetto, oppure che mi ferisce, e ferire è uguale tradire.
Sì. Il rischio è poi di non avere più fiducia nell'amore in generale, se la ferita è una ferita d'amore. E questo è molto triste.
Trust nobody. It's a problem.
Si arriva lì.
Si arriva lì con questa rabbia. E no. E no. Peccato.
Oh, la rabbia va anche bene. L'importante è fidarsi di qualcuno.
E fidarsi di poterla superare.
O sfogare assieme.
E l'ultima delle caratteristiche, come la spiegavo in modo un po' più approfondita, è legata appunto alla questione del tempo, no? Della dimensione temporale. Quindi c'è, cioè, appunto, dicevamo, l'affidabilità è un qualcosa che è legato a una dimensione passata, perché è legata a un, diciamo, tra virgolette, calcolo razionale. La fiducia invece è un sentimento di fiducia è orientato al futuro, quindi appunto di nuovo all'incertezza, all'ignoto. Però è legato anche in qualche modo a un progetto futuro, una visione, cioè mi fido, quindi, cioè, in qualche modo il mio sentimento è legato a una sua continuazione nel tempo futuro.
Come dire, avere il presentimento di un lieto fine nonostante l'incertezza.
Bello.
Lieto fine o lieta continuazione, insomma.
E poi la questione del futuro, dell'incertezza, è anche legata a come c'era scritto anche prima, che leggevo, alla questione della vulnerabilità, no? E quindi della non prevedibilità. Cioè che qualsiasi cosa che si prefigge oppure vuole oppure semplicemente accade così, che guarda il futuro, necessariamente si deve confrontare con il cambiamento continuo, perché appunto non, niente è fisso, come è stabile in se stesso, e figuriamoci ovviamente le persone. Quindi il fatto di fidarsi significa anche, dice, la fiducia implica il riconoscimento dell'altro, lasciandogli però la libertà di mostrarsi differente da come è stato fino a quel momento, e quindi conferma l'altro senza fissare la sua identità, che include nella sua prospettiva le possibilità di sviluppo della relazione.
Wow.
No, it has to sink.
Da riflettere, eh?
Beh, secondo me questa cosa della libertà di mostrarsi differente, cioè almeno io la vivo veramente come fondamentale, cioè, e secondo me questa è una delle grandi, almeno io da persona che ha attraversato sia relazioni in primis, comunque dal punto di vista cronologico della mia vita, relazioni monogame e poi non monogame, ovviamente perché non era il mio stile relazionale, solo che nessuno te lo dice che ne esistono altri, quindi appunto finisci a fare le trasmissioni per parlarne perché nessuno te l'ha detto. Qualcuno potrà fare, qualcuno faccia sentire queste trasmissioni alla chicca del passato. Al Gengè piccolino di 6 anni. E, no, quindi appunto da persona che è stata dentro una relazione monogama e c'è stata male, questa era una cosa che io sentivo veramente tantissimo. Quindi questa, la possibilità, non lasciare lo spazio alla contraddizione, alla possibilità di contraddirsi, di dire guarda, io adesso ti sto dicendo questo perché adesso lo sento davvero, non è una menzogna, ma non posso dirti cosa succederà domani, fra 13 giorni, posso prometterti una mia disposizione, appunto, cioè posso prometterti che mi impegnerò a non ferirti, ma non si può prevedere il comportamento di una persona, e questa è una delle cose che veramente mi ha sempre lasciato più basito riguardo appunto a come vengono vissute le relazioni monogame, tra virgolette, tradizionali di un certo tipo, che davvero sono dei contratti. E sono dei contratti che non hanno stipulato neanche le parti, sono dei contratti, come si chiamano, i contratti registrati, tipo il canone d'affitto, cioè senso pigliare, prendere o lasciare, e il contratto proprio
papale.
Sì, proprio definisce in modo proprio il comportamento in modo che sia prevedibile, cioè deve essere prevedibile, io devo sapere a cosa vado incontro, non sia mai che poi tu fai qualcosa al di fuori da questi schemi.
Sì, se ne parlava anche nella nostra scorsa puntata, di come poi la dialettica e tutta la mitologia poi dell'etica dello scambio equo, scusate il giro di parole, ma come lo scambio equo economico si sia insinuato nelle relazioni, per cui se tu non
sì,
mi dai
un
quello che...
Death, sì, appunto, un contratto di scambio a tutti gli effetti, sì. Quindi non solo viene definito cosa si scambia, ma anche come, e che sia quello, cioè, che siano quelle
così
dinamiche.
Sì.
Please.
Ma ne siamo permeati, eh? Vi prego, crostiamoci di dosso tutte queste incrostazioni.
Che merda di stanno.
We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me.
and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who saw the world.
Davidone internazionale.
Ci ha fatto sognare.
Ora ritorna Abelardo.
The man who sold the world. Si parlava appunto di scambio economico.
E di cose che in realtà non si possono scambiare in questo modo. Ma si possono, ecco, la fiducia forse non si può scambiare. Si può solo dare e sperare di riceverla indietro.
Sì. Come ma un più ne dai, un cane più ne dai e più ne ricevi, un po' sempre per esperienza, non per dogmatismo.
No, ma no, anch'io per esperienza, poi magari non è per tutte le persone così, però anch'io per esperienza sì, ho avuto questa esperienza.
Poi capita sempre che trovi il cane che morde la mano di chi gli dà da mangiare.
Certo. Però secondo me anche quello è un po' questo fatto, cioè la fiducia, questo sentimento così non legato appunto a quello che ricevi indietro, ma legato un po' a, cioè va bene anche dare fiducia e non riceverla indietro.
Sì, appunto, come sempre per citare la scorsa puntata, la non simmetricità, appunto. Esatto. Per uscire dal contratto dello scambio equo, contratto spesso non stipulato appunto, ma dato come a priori da una serie di norme sociali anche e aspettative, e
soprattutto aspettative.
Sì. Per uscire da questa logica, appunto, abbracciare, accettare il fatto che il mondo è asimmetrico.
È anche molto. Però è lì, è su bello, no? Diceva, mio padre dice sempre il mondo è bello perché è variato.
E ha variato?
E ha variato.
La sentiamo un po' questo lolezzo della variato, sì, arriva anche scaduto. In Occidente.
Sta scadendo, è a scadenza quantomeno, non sappiamo se è già scaduto, secondo me sì. Spoiler.
Mentre il giovane Jeff punta sull'UHT.
Quindi penso, mi azzardo così a tirare un po' le fila. A me mi sembra di aver colto comunque da questa lettura tutte queste riflessioni che ci sia un po' un legame fra le cose che sono state dette, no? Quindi fra i due tipi di approccio alla relazione, che ricordiamo, qui non stiamo facendo il contest monogamia vs poliamore, ma è cultura della monogamia vs autodeterminazione.
È bene ripeterlo, è bene martellare su questo concetto.
Sì, infatti. No.
Abituatevi, ascoltatrici, ascoltatori, ascoltator, rassegnatevi, verrete martellati ogni puntata
con questa cosa.
Sì.
E quindi appunto tra una relazione dogmatica e invece una relazione autodeterminata, chiamiamola così. E quindi la relazione come contratto, che è legato a forse una visione della fiducia come affidabilità, quindi una valutazione razionale legata a uno specifico comportamento, il suo perpetuarsi in modo prevedibile, e quindi appunto deve essere stipulato quali sono questi comportamenti, in che modo funzionano, e quindi da lì, cioè io comunque ho assistito e purtroppo ho anche partecipato a dinamiche del genere, cioè capita comunque di avere, diciamo, di trovare in questo tipo di dinamica un po' un compromesso tante volte fra il tentativo di venirsi incontro, però l'incapacità magari di andare oltre appunto proprio dei limiti e come dicevamo all'inizio, e quindi di finire proprio in mettersi a tavolino a dire quali sono le regole, appunto a fare questa guerra di posizione. Quindi magari l'ho visto succedere tante volte di persone che dentro appunto una situazione di relazione monogama magari stanno male, stanno stretti, cercano di trovare delle vie e però poi magari finisce male comunque, perché si appunto di nuovo ricade in quella dinamica di scrivere a tavolino, cercare di prevedere, no? Appunto questa cosa di prevedere qualsiasi cosa può succedere. Allora se stai con quella persona che però io non conosco, allora va bene, però poi magari se ci conosciamo allora poi forse è meglio così, che va benissimo, io non sto assolutamente dicendo che questa cosa è sbagliata, però appunto mi chiedo quanto dei problemi non siano proprio in questo, cioè nel pensare di poter prevedere degli scenari possibili che sono appunto ovviamente imprevedibili.
Sì, e nell'imprevedibilità, come appunto abbiamo detto,
lì c'è la fiducia.
La fiducia. Yuhu!
E quindi infatti la relazione invece è vissuta come esperienza, e quindi come un qualcosa che avviene insieme, che si sviluppa in questo alternarsi magari appunto di confronto e di accordo, di conflitto e di amore, però appunto la fiducia come sentimento, infatti è così che viene definito in questo articolo, la fiducia come un sentimento di relazione. Quindi legandosi alle descrizioni che aveva fatto del sentimento come una disposizione, un qualcosa che ha un legame stabile con un oggetto, in questo caso l'oggetto è appunto la relazione, quindi la fiducia appunto è il sentimento, la dimensione emotiva ed affettiva della fiducia è proprio nei confronti della relazione, cioè come quasi la fiducia come un essere innamorati della relazione, cioè l'amore è essere innamorati della persona, la fiducia è essere innamorati della relazione, cioè io mi fido perché io amo profondamente questa relazione, che questa cosa mi porta ad averne fiducia.
Amen.
La necesitamos.
Queremos la paz.
¿Dónde, dónde, dónde está?
Queremos la paz.
Queremos que se...
Still be your love. sunshine tucked beneath us. Fearing you cut off my control and just blaming each other. She don't want to be your man or a woman. She wants to be your love. Oh.
Abbiamo condiviso minimamente con le persone all'ascolto cosa stavano ascoltando. E questa è
ma vedrete multilop. Tutto dai nel podcast, tutta la lista.
Dai, vedete tutto dopo. Dai, non rompe. Stavo dicendo, come si chiamava questa canzone?
Questa canzone è...
Ma non lo potete sapere, se non ho deciso di no, ora no, ora. Infatti dovete tornare sul sito, dovete riaprire il coso, dovete rileggere. Oh, questo è marketing, è inutile che fai, che poi nel furgone critichi.
Ma volete sapere la canzone?
Aiuto.
No, a parte gli scherzi, era Multi Love di Unknown Mortal Orchestra.
Esatto.
E qua c'è sempre lo zio Abelardo. Siamo in Colombia, una sagra. In diretta dalla sagra di Acapulco.
Debemos amarnos más, no debemos de pelear, nuestra sangre derramar.
Chicas, come la comida.
Queremos la paz.
Non so lo spagnolo.
Queremos la paz.
Queremos la paz. Vogliamo la pace, non vogliamo la guerra. Tra l'altro, tra le varie cose.
E il conflitto?
E il conflitto può essere un'opportunità di crescita.
Qua al tempo delle pere troviamo sempre il lato positivo delle cose, no?
Ci proviamo. Il lato positivo uguale sarcasmo.
Sarcasmo, sedati dagli oppiacei, come ci piace fare trasmissione a noi. Caffettiera sul fuoco. Dai, allora, che
però
facciamo?
Io ho un quesito in tutto questo, no?
Si
abbiamo detto, a parte che si cazzeggia ormai, possiamo comunicarlo ufficialmente che è finita la parte seria della trasmissione. Come sanno le persone all'ascolto che ascoltano spesso questa trasmissione, ha un'anima poi
e se non
totalmente
lo sai,
deleteria.
Sallo.
Esatto. È finita la parte seria, quindi adesso si improvisation, un po' di Radio Jam. Esiste la Radio Jam?
Beh, c'era un altro bel programma, no? Che anche quello va ricominciato.
Va ricominciato, assolutamente. Ovviamente stiamo parlando del tempo del vizio, che si alterna ogni domenica con il tempo delle pere. No, che ho detto il tempo
il
del
vizio. Il tempo
del
vizio.
Che sì, per me è la stessa cosa. Siamo la stessa
pere,
cosa.
No,
ci togliamo i cappelli.
L'arte, no, era
il
l'arte
vizio delle pere.
L'arte del vizio.
L'arte del vizio.
Ecco, Madonna, se mi manca.
Slim, che stiamo a fare? Perché stiamo a fare il tempo delle pene? Noi stiamo a fare il tempo dell'arte del vizio.
Perché comunque perché facciamo erano distaccamenti inizialmente, no?
Come noi siamo un distaccamento di fatto.
Siamo un vizio, chiaramente, però è il vizio delle pere.
È il vizio delle pere che si è distaccato e si è trovato un attimo un suo momento per riflettere da solo, no?
Sì.
Comunque il mio quesito... Tutta questa dissertazione, no? Che la comunicazione serve per essere chiari, perché per essere chiari dentro una relazione è fondamentale per autodeterminarsi, perché se no facciamo i contratti e non vogliamo fare i contratti, e quindi serve la fiducia, perché la fiducia è una disposizione alla vulnerabilità, è un orientamento verso il futuro, e quindi tutto bellissimo. Ma se la fiducia è un sentimento e i sentimenti non si comanda, come si fa quando la fiducia non c'è? Si può creare? Si può costruire? Oppure o c'è o non c'è?
È una bella domanda. Beh, che si possa costruire, magari non sempre, ma penso proprio di sì. Appunto, si può costruire...
Tu pensi che si possa costruire dal zero, però?
Beh, di sicuro c'è sempre un... Poi di sicuro. Comunque, perdonate.
Allora, sicuramente, proprio al centro... Questo, le verità, solo le verità qua.
Sì, allora, di sicuro cioè, la fiducia da zero è già difficile da domanda, perché essendoci una componente di pancia istintiva, e si può provare... fiducia anche nei confronti di una persona che non si conosce.
Certo, infatti io parlavo sì, ok, forse mi devo spiegare meglio. Intendo proprio nelle situazioni dove, ad esempio, non lo so, mettiamo un ambiente lavorativo, mettiamo una situazione comunitaria, no? Dove c'è mancanza di fiducia. Assumendo questo ragionamento come valido, e quindi credendo fortemente nel fatto che una buona comunicazione, che alla base di una buona relazione passi dalla fiducia, se questa fiducia non c'è, cioè proprio c'è una mancanza di fiducia tra delle persone, secondo te è aggirabile? Cioè si può... Io non lo so.
Beh, dipende forse dalla disponibilità di queste persone a intraprendere un percorso di fiducia.
Sante parole.
Se nessuno vuole
ragionamento circolare.
Se nessuno vuole fare il primo passo... O anche solo una delle persone coinvolte non vuole fare quel passo.
No, infatti forse è una questione di consenso, cioè sì. O c'è da entrambe le parti o non serve a nulla.
Sì. Che poi io posso provare dei sentimenti, diciamo così, involontari. Comunque abbiamo skippato abbastanza velocemente la prima parte del saggio, ma appunto lì metteva l'accento sulla passività, che è, diciamo, il punto di congiunzione, l'elemento
in comune.
Sì, una
caratteristica della dimensione affettiva, cioè che è passiva.
È passiva, noi siamo investiti, siamo infiammati, affetti
per l'appunto.
Da un'emozione e da un sentimento, dai sentimenti. E in
non si può decidere cosa volere,
no?
O si può?
Non si può desiderare, sì,
non si può decidere razionalmente cosa si desidera.
Esatto,
si può cosa desiderare. Si sente sicuramente no, forse magari ci si può illudere di direzionare i desideri, ma sicuramente non penso che qualcuno si possa illudere di modificare o eliminare i sentimenti quando ci sono, no? Li puoi osservare, li puoi capire.
Li puoi mutare a volte, far finta di non sentire, puoi reprimere. Però eliminarli
la vedo difficile.
O quantomeno, se uno riesce a mutarli proprio bene bene bene, qualche effetto collaterale ci sarà, no?
Secondo me forse un modo, sto pensando proprio a dei metodi pratici, cioè che conosciamo, abbiamo tutti in mente delle situazioni nelle quali questo problema della mancanza di fiducia tra le parti crea disagi continui. Penso, non so, banalmente le famiglie, no? Cioè c'è una mancanza di fiducia tra le figure parentali e i figli, i genitori e i figli, e quindi da quella, da quello si diramano tutte le incomprensioni possibili e immaginabili.
Ad esempio, mia mamma chiamava a scuola, perché al tempo non c'era ancora il registro elettronico, ma chiamava a scuola la bidella
per controllare
che ci fossi andato. Capito? Lì c'era una mancanza di fiducia, forse anche fondata. Se mi ricordo bene il soggetto che ero a 16 anni.
E forse, infatti, mi viene da pensare quanto poi forse comunque la fiducia e l'affidabilità in qualche modo sono legate. Che forse l'affidabilità è un po' un'estensione. No, sono legate, non lo so. Cioè, però secondo me comunicano fra di loro, ecco. Mm-hmm. Cioè, questo mi viene da pensare. Che magari, cioè, se tu tradisci la mia visione di te come persona affidabile, quindi tradisci le mie aspettative, sempre appunto per quella cosa dell'affidabilità come qualcosa di prevedibile. Ad esempio, se canni la scuola 7 volte su 10, la tua caratterizzazione come persona affidabile influenza la fiducia.
Sì. Quante volte, appunto, alla domanda, sempre
a quella famosa soglia critica, forse.
Sì, sì. Poi vabbè, per le mamme la soglia critica è altissima.
Non sempre.
Non sempre, però dico sì, chiaramente non sempre. Appunto, stereotipando. Però parlo per la mia, sì.
Era altissima.
Altissima, perché... Però quanto mi ha insegnato magari sentirmi dire: mamma, sei arrabbiata con me? No, sono delusa.
Terribile.
E quante volte l'ho sentito poi da persone a me care, nella mia esperienza, quante volte ho deluso qualcuno. No. Parlo per me, ma penso che entità all'ascolto,
un po' chiunque si può.
Chiunque. Quante volte abbiamo deluso qualcuno o qualcuna? E che dire? Se ne trae insegnamento, anche lì si capisce sbagliando, no? Appunto, come ci approcciamo al mondo, come ci approcciamo alle altre persone, anche tradendo a volte.
Purtroppo lì ne vanno di mezzo le persone che soffrono, ma da un lato penso che sia impossibile nella vita non far soffrire nessuno.
Sì, il punto è forse imparare il più in fretta possibile o con meno caduti possibile ad avere una buona comunicazione. Quello forse possiamo aspirare.
Sì, infatti io penso che una cosa, questa è una cosa mia personale, ad esempio io non sono un grande amante delle scuse.
Quanto fanno bene però a volte, no?
No, parlo a livello proprio personale. Mi fanno bene, almeno a me, su di me,
se
non
sono
sincere. Sì, no, se sono sincere fanno bene. Però ad esempio su di me hanno un effetto poco, vabbè, questo è un discorso appunto molto personale, però è legato anche un po' al fatto che io fondamentalmente non mi fido delle persone.
Trust no one.
Trust no one. Com'è? Dov'è? Hippie sabotage. Ah, trust nobody.
Sì, oggi abbiamo scoperto appunto questi hippie sabotage.
Ve le consigliamo, se vi è piaciuto prima il momento un po' così,
un po' trap,
vi consigliamo hippie sabotage.
Appunto
le scuse più che altro una dimostrazione di questa cosa qua, cioè della volontà di aver capito, cioè di capire cosa è andato storto, capito? Cioè la scusa, ok, va bene, sicuramente se ti dispiace e sono contento che ti dispiace, però per me appunto davvero quella cosa della relazione, no? Cioè è nel confronto su ok, ora ti spiego perché mi hai fatto del male, a prescindere che tu sia dispiaciuto 1 o 10, capito? Cioè sì. Per me più che una persona dispiaciutissimissimissima, che lì va anche un po' nel senso di colpa cristiana, di cui me ne faccio ben poco sinceramente,
più l'interesse
a capire, cioè di sì. Dire ok, a me dispiace perché ti ho fatto male e quindi, cioè, ora voglio mettere da parte, cioè andiamo avanti,
come posso evitare di rifare lo stesso,
esatto,
errore in futuro. Sì.
O magari ti dico: guarda, non so se posso prometterti che non lo rifarò, però fammi capire il più possibile perché così quando mi ritrovo in quella situazione la conosco, la capisco.
Sante parole.
Vuoi aggiungere qualche commento in chiusura?
Che dire?
Possiamo leggere una frase ispirazionale e motivazionale da questo bellissimo articolo?
Vai.
Qual era una di quelle che ci era piaciuta tantissimo?
Beh, la frase finale.
La frase finale, bravo.
La frase finale è veramente...
Allora, leggiamo la fine di questo...
Sì.
Leggo tutto il paragrafino, va
sì,
bene?
Sì, leggiamo il paragrafino e ci salutiamo.
A chiusura.
Noi ringraziamo
Wombat. Le persone all'ascolto, ringraziamo Wombat, lo studio di Frittone che ci ospita sempre.
Ringraziamo le infrastrutture.
Il Ministero dei Trasporti.
Ringraziamo la cucina.
Che in questo momento sta cucinando?
Ho già sentito scampanare.
Perfetto. I nostri stomaci ringraziano.
Brontolano.
Più che altro.
E vai.
Andiamo. I legami di fiducia, dunque, si basano su un sentimento orientato al valore e alle potenzialità della relazione, un sentimento che offre accoglienza a una molteplicità di sviluppi possibili. Se la fiducia è un sentimento che include in un legame il riconoscimento di un valore di essere in relazione reciproca, è chiaro come essa diventi un fenomeno particolarmente rilevante per la comunicazione affettiva. Nelle manifestazioni affettive, in particolare nelle emozioni, infatti, si esprimono atteggiamenti che rivelano quali prospettive e impegni valoriali siano penetrati fin nel nostro corpo. La comunicazione affettiva comporta quindi un certo grado di vulnerabilità ed esposizione di sé. Per questo le relazioni di fiducia costituiscono al contempo sia un presupposto che un obiettivo per una comunicazione che includa l'espressione dell'affettività.
Avete ascoltato Il Tempo delle Pere.
E con la nostra consueta sigla ci salutiamo anche questa sera, anche questa domenica. E ci diamo appuntamento, forse, nella nostra imprevedibilità, alla quale voi dovete rispondere solo con tanta fiducia, con Il Tempo delle Pere. Buonanotte.
Buonanotte.
Buonanotte. Ciao, buona cena.
Didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air.